State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ma nella pagina sportiva di oggi parleremo di calcio soprattutto, dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A, con il Napoli che fa un passo verso lo scudetto d'inverno grazie a una netta vittoria a Firenze, un turno che presenta però molti asterischi, visto che contemporaneamente al 19° turno del campionato in Arabia Saudita si assegna la Supercoppa Italiana, che domani vedrà in finale il derby tra Inter e Milan. Di tutto questo, ma anche di tennis, parleremo oggi con il nostro Dario Castaldo, che dovrebbe essere negli studi di Melbourne. Io controllo sempre, non sono mai certissimo, vediamo.
Parlerai tu, temo, a un certo punto, quando la voce, che voce finirà profonda. Di finire e terminerà di terminare. Buongiorno a te Massimiliano, buongiorno a tutti coloro che oggi ci ascoltano. Bravo, tanto io temevo che quell'asterischi potesse rappresentare una buccia di banana, invece bravo, è schivata molto bene, la gestita.
Ma questa voce cosa dovrebbe raccontare? So che racconterà il calcio, ma cosa dovrebbe raccontare invece? Ma non lo so, lasciamo un attimo di mistero.
Poi facciamo quelli bravi, restate con noi perché entro la fine del programma ve lo diremo.
Va bene, va bene. Allora, suspense, iniziamo però dalla Supercoppa Italiana, un mini quadrangolare che è in corso a Riyadh, come abbiamo detto prima, in Arabia Saudita. Le prime vittorie di tappa sono andate alle milanesi, e iniziamo dall'Inter, che nella prima semifinale ha impressionato contro la capolista del campionato, l'Atalanta.
Sì, Inter che avrebbe meritato di chiudere in vantaggio il primo tempo, è stato fenomenale in almeno due circostanze il portiere dell'Atalanta Carnesecchi, poi nella ripresa nel giro di 13 minuti la formazione di Simone Inzaghi ha trovato due gol, doppietta di Denzel Dumfries, uno con una specie di rovesciato, comunque in acrobazia nell'area piccola, un altro con un destro che ha baciato la parte inferiore della traversa prima di infilarsi alle spalle del portiere bergamasco, a conclusione di un bellissimo contropiede orchestrato da tutta la formazione milanese. Poi da quel momento e poi con l'Inter in vantaggio 2-0, soprattutto Atalanta che però si è vista annullare un gol per un classico fuorigioco millimetrico, poi nel finale altre due grandi parate, questa volta però del portiere dell'Inter Sommer. E insomma, Inter che si presenta alla quarta finale consecutiva di Supercoppa Italiana, la seconda a Riyadh. Il tecnico dei campioni d'Italia Simone Inzaghi ha parlato delle difficoltà di questa nuova tra virgolette Supercoppa, con il formato a mini torneo. Un tempo, fino appunto 4 anni fa, la Supercoppa era semplicemente una sfida tra la squadra che aveva vinto la Coppa Italia e quella che aveva vinto il campionato. Adesso invece è stato creato questo piccolo torneo, per di più ospitato in Arabia Saudita per evidenti ragioni economico-commerciali. Insomma, è una parentesi importante nel corso della stagione, si assegna il primo titolo dell'anno e per di più lo si fa affrontando partite di altissimo livello ravvicinate nel bel mezzo del campionato di Serie A. Di questo ha parlato Simone Inzaghi, che poi ha anche detto la sua sulla prestazione di Lautaro Martinez, ascoltiamolo.
Ho fatto i complimenti ai ragazzi, però sappiamo che abbiamo fatto un piccolo passo, manca l'ultimo, perché ci sarà la finale di lunedì che sarà importante più di stasera, perché stasera abbiamo fatto il primo passo, ma sappiamo che vincere la Supercoppa è diventato molto più difficile rispetto al passato. Già dall'anno scorso ci siamo passati in mezzo, perché fare una semifinale e una finale in 3-4 giorni è molto molto difficile. Ma per quanto riguarda Lautaro sono d'accordo, ha fatto una grande gara da elogiare, poi chiaramente poteva far gol, diciamo che ha trovato in due occasioni un Carnesecchi che veramente la prima parata, quella che ha battuto per terra, ha fatto un miracolo, anche sull'altra nel secondo tempo ha trovato un portiere straordinario, però ha fatto un grandissimo lavoro, come l'ha fatto Thuram il primo tempo e Taremi il secondo quando è entrato sul tempo.
Queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, che dunque va a giocare la finale della Supercoppa italiana. Esce sconfitta l'Atalanta, della quale l'Inter, soprattutto targata Simone Inzaghi, è diventata una bestia nera. Inzaghi da allenatore ha battuto Gasperini 6 delle ultime 8 volte in cui i due si sono affrontati, le altre due sono finite in pareggio. Insomma, Atalanta che soffre talmente tanto l'Inter che il fatto che gli orobici fossero scesi in campo senza tante titolari come De Ketelaer, come Lookman, come lo stesso Ederson, ha fatto pensare che sostanzialmente l'Atalanta si volesse consegnare all'Inter o che non volesse inutilmente sprecare delle energie utili per il campionato, visto che di fronte all'Inter attuale c'è una sorta di cancello sbarrato. Gasperini ha provato così a rispondere alla domanda del perché l'Atalanta soffra così tanto l'Inter. Ascoltiamolo.
La risposta è che l'Inter è una squadra forte, in questo momento la più forte. Credo che noi ci siamo avvicinati. In campionato, quando sarà il momento di giocare il ritorno, saremo ancora più vicini. L'Inter rimane a un livello, l'ha dimostrato anche questa sera, un livello tecnico sotto tanti aspetti più alto, però io sono comunque soddisfatto, perché per me è stata un'opportunità importante di valutare tanti giocatori e questa era l'occasione giusta. Peccato quel gol, perché il primo tempo poi è finito 0-0, anche se l'Inter meritava sicuramente di più, però dopo siamo stati bravi comunque a cercare di creare delle situazioni. È stato molto bravo Carnesecchi ad impedire più gol, è stato molto bravo Sommer in due o tre occasioni strepitose, non so come abbia fatto. E comunque complimenti a tutti.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta.
E in finale l'Inter se la vedrà dunque con il Milan, che nella seconda semifinale affrontava la Juventus. I rossoneri con un nuovo allenatore in panchina l'hanno spuntata in rimonta.
Sì, partita strana, nel senso che nel primo tempo non soltanto la Juventus era andata al riposo in vantaggio per 1-0, gran gol di Kenan Yıldız, uno che ha segnato al debutto in campionato, in Coppa Italia, in Supercoppa e mi pare anche nelle coppe europee, e la Juventus ha avuto anche altre occasioni per arrotondare il punteggio. Poi nella ripresa il Milan ha trovato il pareggio con Pulisic su calcio di rigore, poi nel giro di pochi minuti il gol vittoria grazie a questa autorete di Gatti, sulla quale c'è secondo qualcuno la forte responsabilità del portiere della Juventus Di Gregorio. Di fatto un po' una carambola sfortunata, nel senso che Di Gregorio è uscito dai pali per andare incontro al cross che era diretto verso Abraham, lanciato da solo a rete, invece il cross ha colpito lo stinco di Gatti e gli è finito alle spalle. Quindi una serie di circostanze che hanno portato la Juventus a perdere quest'anno la prima partita contro una squadra italiana, Juve che è ancora imbattuta in campionato, in una partita molto sentita e tra l'altro contro un'altra, come dicevi, squadra che ha deluso finora, ovvero il Milan, che per di più aveva appena cambiato l'allenatore, essendo stata affidata a Sergio Conceição, 6 stagioni in Serie A da calciatore con le maglie della Lazio, del Parma e dell'Inter, poi le esperienze positive soprattutto al Porto come allenatore, e adesso questo debutto con qualificazione alla finale di Supercoppa sulla panchina del Milan. Alla fine tutti i rossoneri abbracciati, compatti a celebrare questa vittoria sulla Juventus, e su questo gesto, su questo momento di condivisione, ascoltiamo proprio le parole del tecnico portoghese del Milan.
Ci vuole la passione nella vita, il calcio è passione, emozione, sono i momenti bellissimi. Dovevano fare quello che è stato preparato, quello che l'ho detto io. Dopo prendo la mia responsabilità, che si perdevamo 2-3-0. E loro sono stati veramente coraggiosi, perché il secondo tempo è stato totalmente diverso del primo. E sono molto contento per loro, ma non abbiamo vinto ancora niente, è un pazzo importante, siamo nella finale, adesso riposare e preparare bene, perché abbiamo un giorno meno di riposo e questo può essere importante anche.
Giorno in meno di riposo rispetto all'Inter, che si era qualificata per la finale della Supercoppa 24 ore prima. Insomma, è stata una brutta botta per la Juventus, sia per come è avvenuta sia per l'avversario con il quale è avvenuta questa prima sconfitta stagionale contro un'italiana. E sul banco degli imputati finisce sempre più decisamente l'allenatore dei bianconeri Thiago Motta, nella circostanza, come detto, Juventus sicuramente sfortunata sul gol partita del Milan, ma al tecnico italo-brasiliano dei bianconeri si imputano degli errori nei cambi, soprattutto l'uscita di Mbangula che aveva servito l'assist a Ildis per l'1-0 e di Vlahovic, e guarda caso 5 minuti dopo era arrivato il gol del pareggio del Milan. Ma allora, sui cambi effettuati nella semifinale della Supercoppa italiana, ascoltiamo proprio il commento di Thiago Motta.
Tutte le scelte che si fa durante la partita sono scelte per il bene della squadra, ma poi dopo, in funzione del risultato, sta a voi a giudicare se si è fatto bene o no. Di sicuro non possiamo essere contenti da quello che abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo, e anche nella ripresa qualche situazione per chiudere la partita non l'abbiamo fatto, e penso che il Milan ha creato una volta dove Teo Hernandez ha sbagliato, tutto il resto molto poco, e abbiamo con molto poco subito 2 gol. Con così poco il Milan non può o non dovrebbe chiudere la partita in questo modo. Dovevamo farla noi e non siamo stati capaci di farlo. È una sconfitta importante oggi, sì, una sconfitta importante, perché era una partita vista soprattutto nel primo tempo e anche nella ripresa, che avevamo grande possibilità di passare, che era quello che volevamo, arrivare in finale per poter disputare questa finale. Mi dispiace perché oggi, nel mio punto di vista, avevamo una grande opportunità di battere il Milan e di andare in finale, non siamo stati capaci.
La Juventus è stata appunto sconfitta per 2-1, quindi la finale di domani della Supercoppa italiana a Riyadh, allo stadio King Saud, sarà ancora il derby milanese tra Milan e Inter.
E mentre le prime 4 dello scorso campionato volavano in Arabia Saudita per la Supercoppa, le rimanenti 16 squadre della Serie A scendevano in campo per l'ultimo turno del girone d'andata, un turno che ha arreso soprattutto al Napoli, che ha vinto nettamente a Firenze.
Sì, Napoli che ha vinto 3-0, partita dominata soprattutto nel primo tempo dalla formazione di Antonio Conte, che aveva aperto le marcature con una splendida rete di David Neres dopo 29 minuti. Poi alla fine è stato annullato un gol per un tocco di mano di Ken, che si era così aggiustato il pallone prima di battere Meret. Poi nella ripresa, rigore trasformato da Lukaku e tiro ravvicinato di McTominay per questo 3-0 che lancia il Napoli solitario al momento in testa alla classifica. Alla fine ha deciso di non parlare Antonio Conte, di osservare una sorta di silenzio stampa per rispettare il dolore della famiglia di un giovane tifoso del Napoli, un ragazzino di 13 anni, Daniele, che ha perso la battaglia con la leucemia, e quindi ai microfoni di DAZN si è presentato il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, il quale ha così sottolineato i meriti della sua squadra e soprattutto dei suoi giocatori.
Non so se sia un segno di un cambio, questo lo vedremo in futuro, è sicuramente un segno importante che dimostra che i nostri ragazzi stanno lavorando forte, stanno lavorando molto bene, e noi siamo estremamente orgogliosi e contenti di quello che stanno facendo. Abbiamo fatto 44 punti in 19 gare, questo non era immaginabile all'inizio dell'anno, e vogliamo fare dei grandi complimenti ai nostri ragazzi perché stanno crescendo di gara in gara, e ci aspettiamo di continuare a lavorare in questo modo.
Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli. Dall'altra parte la Fiorentina, che resta comunque una delle belle sorprese di questo campionato, ha incassato la terza sconfitta consecutiva, aveva perso solo una delle prime 15 partite di Serie A, adesso terzo KO di fila. In questo caso però, secondo l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, i meriti sono soprattutto dei campani, lui che tra l'altro è nato proprio a Napoli, a Capodimonte, ascoltiamolo.
Abbiamo approcciato bene questa gara contro una grande squadra. Voglio fare i complimenti a Napoli perché ha meritato sicuramente la vittoria ed è stato cinico, più cinico di noi, perché ha sfruttato ogni minimo errore nostro e ci ha castigato. Però credo che la partita era stata preparata bene, siamo partiti anche bene, abbiamo messo difficoltà all'inizio in Napoli. Nella parte centrale hanno avuto un po' più pallino del gioco loro. Poi dopo noi comunque siamo stati bravi a non concedere occasione a Napoli, una squadra molto forte con grande individualità. E nel secondo tempo mi dispiace degli errori, aver concesso il rigore, il terzo gol, perché ci ha tagliato un po' le gambe, perché sul 2-0 comunque abbiamo avuto l'occasione per poterla riaprire. Queste sono partite che ci fanno crescere, abbiamo tanti giovani, bisogna analizzare insomma gli errori che abbiamo fatto e andare avanti e pensare a resettare e pensare subito alla prossima gara.
Queste le parole di Raffaele Palladino, l'allenatore napoletano della Fiorentina.
E si è conclusa anche appunto con le partite mancanti di qui sopra, questa giornata numero 19 del campionato con il derby della capitale tra Roma e Lazio. Cosa dici, Dario? Lo raccontiamo adesso o quando torniamo dopo la pausa?
Dopo la pausa, subito dopo la pausa.
E sono le 8:50 di lunedì 6 gennaio 2025, siete ancora in compagnia di Massimiliano Gugola e Dario Castaldo qui su SBS con la pagina sportiva di oggi. Lo avevamo anticipato prima della pausa, è arrivato ora il momento di sintetizzare quanto avvenuto allo Stadio Olimpico nel derby del Cupolone appena terminato e così anche dare uno sguardo ai risultati della 19ª giornata del campionato di Serie A.
Quella era Venditti che si è impossessato di te per una frazione di secondo.
Poco.
Sulla doppia del cupolone.
Ci ho provato a fare la tripla, ma non ce l'ho fatta.
Insomma, non male. Cominciamo però con i risultati di questa giornata, ovviamente spezzettata, frammentata per via della contemporaneità della Supercoppa italiana, ma che si è aperta con il pareggio del Penso di Venezia tra Venezia e Empoli. Poi, come detto, a Firenze Napoli batte Fiorentina 3-0, Verona-Udinese 0-0, a Monza Cagliari batte Monza 2-1, Lecce-Genoa 0-0, Torino-Parma 0-0, poco fa la Roma ha battuto la Lazio nel derby della capitale per 2-0. In classifica Napoli 44 punti, Atalanta 41, Inter 40, queste tre hanno fatto il vuoto considerando soprattutto che l'Inter ha due partite in meno rispetto al Napoli e l'Atalanta ne ha una in meno, quindi scudetto d'inverno cosiddetto che ancora in bilico tra queste tre squadre. Poi Lazio 35, Juventus e Fiorentina 32, Bologna 28, Milan 27, Udinese 25, Roma 23, Torino 21, Empoli e Genoa 20, Parma e Verona 19, Como 18, Cagliari e Lecce 17 punti, Venezia 14, chiude il Monza a quota 10. Come detto, gli asterischi sono tanti tra chi ha due partite da recuperare come il Milan, come il Bologna e come l'Inter, chi ne ha una da recuperare come tra le altre l'Atalanta, la Juventus, la Fiorentina e il Como. E allora, derby della capitale, a quale la Lazio si presentava sicuramente meglio, ma che è stato vinto dalla Roma con due reti nel giro di 8 minuti. La ranierata l'hanno chiamata i tifosi giallorossi, la scelta di mettere in campo Lorenzo Pellegrini dopo le tante polemiche delle ultime settimane, le voci di mercato che avrebbero visto o voluto vedere il capitano giallorosso lontano da Roma, addirittura al centro di un potenziale scambio di mercato con l'Inter per Frattesi. Invece Lorenzo Pellegrini è stato lanciato nella mischia e ha risposto con una bellissima rete che ha aperto le marcature dopo 10 minuti. Per Pellegrini la prima rete in questo campionato, ma è la terza nella sua storia dei derby, dopo una di tacco e una con una punizione all'incrocio dei pali è arrivato quest'altro bel gol che non è rimasto figlio unico, perché dopo 8 minuti i giallorossi hanno raddoppiato con Salemakers, quindi dopo 18 minuti Roma 2 Lazio 0, il punteggio non è più cambiato da quel momento in poi. Ascoltiamo le due reti che hanno deciso il derby del Cupolone, raccontate per DAZN da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.
Pellegrini centralmente, Dybala controllo e via, poi palla lateralmente per Salemakers, Salemakers cross, Pellegrini dentro l'area, Pellegrini sposta, Pellegrini si riprende la Roma così nella notte più importante, Lorenzo Pellegrini 1-0.
Ecco, una grande giocata tecnica che ha coinvolto tutti i giocatori dal punto di vista delle idee tecniche.
Va 1-1 dai suoi compagni Pellegrini. Sentiamolo l'Olimpico.
Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo!
Gran lavoro. Si è inserito Paolo Dybala. Dall'altra parte c'è Salemakers libero. Riceve, bel controllo, con la punta e poi due volte! Salemakers in 18 minuti. 2 della Roma.
Queste le due reti che hanno deciso il derby della capitale a favore della Roma, raccontate per DAZN da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.
E questa 19ª giornata, con tutte le prime della classe in Arabia Saudita, presentava anche 5 confronti diretti invece tra le ultime della classifica: Venezia-Empoli, Verona-Udinese, Lecce-Genoa, Monza-Cagliari e Torino-Parma. Quindi Dario, in sintesi, cosa è successo in queste ultime gare?
Allora, tanti pareggi e pochi gol, questo diciamo che aiuta il racconto, se vogliamo. 0-0 alla Via del Mare tra Lecce e Genoa. Genoa che continua questa striscia positiva con Patrick Vieira alla guida. Ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, pali da una parte e dall'altra. Il Lecce sicuramente ha fatto più possesso palla, ha provato a creare qualcosa di più, ma senza impensierire eccessivamente le ali. Alla fine ascoltiamo le parole dell'allenatore del Grifone, Patrick Vieira.
Io sono soddisfatto del punto che abbiamo preso oggi contro una bella squadra che ha fatto un'ottima partita. Io siamo rimasti solidi, organizzati, uniti e abbiamo preso questo punto che alla fine credo che meritato, perché loro hanno avuto il possesso però senza veramente creare tanti. E tutte e due squadre hanno toccato il pallo. Alla fine credo che questo punto sia meritato per noi, perché abbiamo dimostrato solidità e unità.
Solidità, unità. Ha toccato il palò, ha detto Patrick Vieira. Tra l'altro, in una occasione il suo Genoa ne ha colpiti due clamorosi, uno, se ricordo bene, con Tonsby, proprio a mezzo metro dalla porta, con la porta sguarnita, riuscì a colpire la traversa, e poi sulla ribattuta Pinamonti a sua volta colpito la traversa. Quindi non si è sbloccato il punteggio al Via del Mare, ma sicuramente alla fine è più contento il Genoa del risultato, così come è contento il Verona, uscito indenne dalla sfida interna contro l'Udinese, soprattutto perché il Verona ha giocato più di 20 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Serdar. Verona, che fino adesso ancora non aveva pareggiato in questo campionato, che l'aveva vista nelle prime 18 partite vincerne 6 e perderne 12, quindi alla fine è contento anche di aver mantenuto la porta inviolata, visto che il Verona è la peggiore difesa del campionato con 42 reti incassate. Dicevo, è contento del risultato l'allenatore degli scaligeri, Paolo Zanetti.
Il girone di andata ha un po' caratterizzato il fatto che non siamo riusciti a essere equilibrati. Abbiamo fatto partite incredibili, dove abbiamo fatto punti con squadre molto più forti di noi, ma abbiamo anche subito troppo, e la continuità in entrambe le fasi diventa determinante per il raggiungimento dell'obiettivo. Quindi oggi è sicuramente un punto importante, perché è arrivato con un atteggiamento di squadra che ha saputo soffrire insieme, che non ha mollato fino all'ultimo, ripeto, contro una squadra veramente forte con dei singoli importanti davvero.
Le parole di Paolo Zanetti, allenatore del Verona. 0-0 tra Torino e Parma, anche qui occasioni pali clamorosi da una parte e dall'altra. Pari 1-1 al penso tra Venezia e Empoli, con i lagunari che erano passati in vantaggio dopo 5 minuti, con poi Ampallo che aveva approfittato di un rinvio sbilenco del portiere dell'Empoli. Poi pari di Esposito su splendido assist di Colombo per l'Empoli, proprio sulla coppia d'attacco della formazione toscana. Ascoltiamo le parole dell'allenatore d'Aversa.
È vero che sono giovani, ma con loro prima della gara ci ho parlato, perché credo che è arrivato il momento di non essere più giovani, di prendersi le proprie responsabilità, perché in questo momento numericamente siamo veramente pochi e quindi devono avere la responsabilità di mettersi la squadra sulle spalle, come hanno fatto oggi, perché hanno fatto una grandissima prestazione entrambi. Devono non sentirsi appagati. Credo che abbiano del potenziale per arrivare a grandi club, ma questo passa per l'obiettivo primario che ho dell'Empoli, che è quello della salvezza, altrimenti tutti i gol che stanno facendo servono a poco.
Insomma, in tutti questi confronti tra pericolanti, l'unica che brinda all'ottenimento dei tre punti è il Cagliari, che ha vinto in rimonta 2-1 a Monza con reti, una bellissima di Zortea e una altrettanto spettacolare di Piccoli. La soddisfazione dell'allenatore dei Sardi, Davide Nicola.
Ci pesava soprattutto quello, non renderli contenti e felici a fronte magari anche di buone prestazioni, ma dove difettavamo in alcune valutazioni, alcuni errorini di ingenuità. Oggi la squadra è stata compatta, ha creduto nel poter fare il risultato qui.
Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha vinto 2-1 a Monza. È tutto per la prima ora di trasmissione. Restituiamo la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi le riprendiamo per rimanere insieme fino alle 10, tra poco.
La Befana vien di notte. La Befana vien di notte, questa deliziosa canzone di Lorenzo Tozzi. Chiediamo adesso a Dario Castaldo cosa ha portato la Befana durante la notte.
E mal di gola.
Non è che due pastiglie di quelle che funzionano.
No, non
si vede che non è stato proprio bravo. Allora, non sei
periodo,
stato.
No, tu lo sai bene.
No, io non so niente, sono pochissimo.
Tu sai tutto. No, sai, in questo periodo non si può neanche andare in farmacia, quindi no. Latte e miele.
Così, i metodi naturali, sì, che non sono il motivo per cui sei tornato a trovarci, però questi consigli della nonna, ma sei tornato per completare la pagina sportiva, immagino. Tra poco parleremo anche del colpevole, ovvero il tennis, ma prima di fare questo c'è ancora qualche risultato da dare per il mondo del calcio, se non sbaglio.
Sì, per questo turno dell'A-League ricco di gol, con il Melbourne City che ha battuto Wellington Phoenix per 2-0, Central Coast Mariners che sono andati a vincere a Brisbane contro il Raw per 3-1, West United che si è imposto a Perth contro il Glory per 3-2, e poi due pareggi per 2-2, quello tra Newcastle Jets e Sydney FC e quello tra Melbourne Victory e Western Sydney Wanderers, con l'Oakland che frena 0-0 in casa contro il Victory in attesa di tornare in campo l'Oakland. Oggi il programma MacArthur FC contro Adelaide United, in classifica appunto guida la formazione della capitale neozelandese, quota 23 punti con una partita in meno e 4 punti in più del Melbourne Victory che è a quota 19, poi MacArthur FC e Melbourne City 18 punti, così come Adelaide United e Western United. Queste sarebbero le squadre in campo nei playoff. Finisse adesso l'A-League, siamo soltanto all'undicesima giornata, e Western Sydney Wanderers sono settimi con 15 punti, poi Sydney FC e Central Coast Mariners 14, Wellington Phoenix 13, Newcastle Jets 7 punti, Perth Glory 5 e chiude il Brisbane Roar a quota 2 punti.
E ora sì che concludiamo con il tennis, perché nelle ore scorse sono andati in archivio i primi tornei dell'anno, e anche perché a Melbourne Park stanno per cominciare le qualificazioni degli Australian Open, quindi questo spiega anche un parte la voce provata del nostro Dario Castaldo in un periodo professionale particolarmente intenso che sta iniziando, ma iniziamo
esatto.
Però
no, siamo solo all'inizio, anzi siamo prima dell'inizio tecnicamente, però
già vediamo segni di cedimento, sì. Ma comunque qui per raccontarci quello che è accaduto in questa prima settimana tennistica dell'anno, quindi riepilogando i tornei di Brisbane, di Auckland, di Hong Kong, oltre alla United Cup a Sydney.
Cominciamo da quelli che geograficamente ci interessano più da vicino, ovvero il torneo di Brisbane, che per quanto riguarda gli uomini è un cosiddetto ATP 250, sono i punti che vengono assegnati al vincitore, mentre tra le donne è un WTA 500, e questo denota anche un campo di partenza più prestigioso e montepremi più alto per le donne a Brisbane rispetto agli uomini. Tra gli uomini si è imposto il ceco Iri Lechka, che è uno che da queste parti gioca sempre molto bene, eliminò negli Australian Open il greco Stefanos Tsitsipas. È stato però agevolato da un paio di colpi di fortuna Lechka, che ha vinto sia la semifinale contro il campione uscente Grigor Dimitrov, sia la finale contro il bombardiere statunitense Riley Opelka per ritiro dell'avversario per infortunio. In semifinale su 6-4 pari, ieri addirittura dopo appena 5 giochi Opelka ha alzato bandiera bianca. Va detto che l'americano, che è insomma alto 2 metri 18 centimetri, ha un fisico molto particolare che lo agevola, ma è anche altrettanto fragile, veniva da un grande torneo nel quale aveva eliminato strada facendo anche Novak Djokovic, in semifinale aveva vinto la sfida tra i due servitori più forti del circuito contro il francese Giovanni Pecci Perricard. Opelka, ma appunto come detto, poi non ha retto il suo corpo, bisognerà vedere adesso come si presenterà agli Australian Open. Certo è che dopo quello che ha fatto vedere a Brisbane questa settimana, la settimana scorsa, è uno di quelli che tutti i big vorranno evitare nei primi due turni. Questo per quanto riguarda il torneo di Brisbane. E poi c'era la United Cup che ha visto nuovamente la vittoria degli Stati Uniti, guidati da Michael Russell, che è l'allenatore di Taylor Fritz. La finale contro la Polonia è stata vinta grazie al successo tiratissimo di Fritz su Hurkacz, 6-4, 5-7, 7-6, e poi la vittoria leggermente più a sorpresa, ma chiaramente non si può parlare proprio di un esito imprevedibile. Coco Gauff ha battuto Iga Świątek con il punteggio di 6-4, 6-4. Stiamo pur sempre parlando della numero 3 del mondo contro la numero 2, mentre la numero 1 del mondo, Arina Sabalenka, andava a vincere il torneo femminile di Brisbane. La bielorussa si è imposta in finale su Polina Kudermetova. Poi c'erano altri tornei. L'attenzione degli appassionati era sicuramente concentrata su quello di Auckland, dove si vedeva una grande nella finale Naomi Osaka, 4 volte vincitrice Slam, ex numero 1 del mondo, 2 volte vincitrice a New York, 2 volte vincitrice a Melbourne, che sta cercando di recuperare un buono stato di forma dopo il lungo periodo lontano dai campi, prima per questioni di salute mentale e poi soprattutto per la nascita della figlia. La giapponese di origini haitiane è arrivata fino alla finale, dove però ha retto solo un set contro la giovane brillante danese Clara Tauson. Osaka si era aggiudicata il primo set con il punteggio di 6-4, poi però si è dovuta ritirare appunto per infortunio. E poi si giocava anche a Hong Kong, e anche in questo caso si rivedeva un giapponese che ha fatto la storia al maschile di questo sport ad alti livelli, Kai Nishikori, è arrivato fino alla finale del torneo di Hong Kong, ma l'ha persa nonostante avesse vinto il primo set, l'ha persa contro il francese Alexandre Muller. Io direi che potremmo, volendo, anche andare avanti, Massimiliano, però. Va bene sottolineare, cioè chiudere tutta questa gran chiacchiera detto tra di noi, dicendo che oggi a Melbourne Park iniziano le qualificazioni degli Australian Open. 128 giocatori, 128 giocatrici che si contendono gli ultimi 16 posti per il tabellone maschile, 16 posti per il tabellone femminile. L'ingresso è a pagamento con un biglietto credo abbastanza alla portata di tutti. E poi ci sono tantissimi italiani, oltre ovviamente tantissimi australiani in campo. Faccio un nome, c'è Sara Errani, che oggi gioca contro Kornejeva, che è stata vincitrice juniores 2 anni fa degli Australian Open femminili. Però piove a Melbourne in questo momento, ma appena spiove andiamo.
Così noi invece vi diamo l'appuntamento a domattina alle 8. Grazie per averci ascoltato fino a qui. Da parte di Massimiliano Gugole e Dario Castaldo, l'augurio di una buona giornata.
Ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.